Nella vita ci sono veramente molte situazioni difficili che si presentano. Ci sono periodi dove sembra che tutto vada bene, però altri periodi dove sembra che una tempesta ci avvolge. E sapete, Dio permette anche che magari vengano questi tempi di tempeste. E sapete perché Dio lo permette? Affinché noi possiamo conoscere la sua forza nella nostra vita. E la lotta più difficile come tempesta che noi dobbiamo affrontare non sono le malattie, non sono i problemi, ma è quando cadiamo nel peccato. Credo che quella sia la battaglia più grande che dobbiamo affrontare, quando dobbiamo combattere contro noi stessi, contro il peccato. E vorrei leggervi un passo che troviamo nella lettera di Giacomo, perché il Signore dice che per qualsiasi situazione che noi veniamo a trovarci, dobbiamo rivolgerci al Signore, sia nel bene e sia nel male. Andiamo a leggere Giacomo capitolo 5, dai versetti 13. E leggiamo. C'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni gli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Avete notato quanto sono importanti le preghiere dei giusti? La preghiera del giusto, dice qui Giacomo, ha una grande efficacia. Non un risultato, ma un risultato grande. E noi dobbiamo come credenti imparare a vivere nella e dalla preghiera. Oggi vogliamo considerare la verità, in particolare dal versetto 16, dove dice Giacomo, la preghiera del giusto ha una grande efficacia. E vogliamo considerare chi è innanzitutto il giusto, perché è il giusto che ha una grande efficacia quando prega, e vogliamo vedere anche com'è possibile essere tali giusti per poter appunto usufruire di questa preghiera con una grande efficacia. Chi è un giusto? Prima di tutto, cosa significa essere giusto? Dalla Bibbia sappiamo che essere giusti non è qualcosa che certamente arriviamo ad essere noi stessi, cioè da noi stessi, dalla nostra natura, nessuno è giusto. E infatti leggiamo in Romani 3, versetto 10, dove Dio appunto afferma e dice: non c'è nessun giusto, neppure uno. Allora qui non c'è nessuna eccezione, non esiste essere umano sulla faccia della terra che sia agli occhi di Dio giusto, ce n'è stato uno solo. Allo stesso tempo ci sono tanti esempi di persone che vengono nella Bibbia chiamate giuste, strano, vero? Allora da una parte la Bibbia dichiara e dice non c'è nessun giusto, neppure uno. E poi, ora andiamo a leggere alcuni versetti, la Bibbia dichiara di alcune persone che sono giuste. Può la Bibbia contraddirsi? Certo che no. E bisogna adesso capire cosa vogliamo intendere con giusto, o meglio dire, quando la Bibbia dichiara di alcuni personaggi che vengono presentati come giusti, dobbiamo capire in che contesto vengono considerati giusti. Allora, Matteo 1,19, leggiamo di questa persona e che sarebbe il marito di Maria, la mamma di Gesù, dice: Giuseppe, suo marito di Maria, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Il contesto qui è che lo Spirito Santo dichiarò a Maria: tu sarai appunto dallo Spirito, dalla potenza dello Spirito, essere incinta e partorirai un figlio. Allora, quando certamente Giuseppe si rese conto, allora volle lasciarla segretamente. In questo vediamo quest'uomo che aveva tutto il diritto, secondo la legge appunto degli israeliti, di essere lapidata. Però lui, essendo uomo giusto, cercò di, diciamo, di lasciarla segretamente, di dire: ok, io con questa donna non voglio più avere a che fare. E la risparmiò della vita. Un altro uomo, in Luca 2, versetto 25, dice: vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui. Qui un altro uomo che viene dichiarato giusto, sapete perché? Perché aspettava la promessa del Messia che sarebbe venuto nel Tempio e che lui l'avrebbe preso tra le sue braccia. E infatti lo riconobbe, lo prese in braccio e dice: io do gloria perché oggi ho visto il mio Salvatore. Un altro uomo, in Luca 23,50, dice: c'era un uomo di nome Giuseppe che era membro del consiglio, uomo giusto e buono. In Atti 10, versetto 22, un altro passo dice: essi risposero: il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, del quale rende buona testimonianza a tutto il popolo dei giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua e di ascoltare quello che avrai da dirgli. Poi venne Pietro e gli annunciò appunto l'Evangelo. Abbiamo un altro passo in prima di Giovanni capitolo 3 versetto 7: figlioli, nessuno vi seduca, chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. E ci sono tanti altri passi che ora per via di tempo non vogliamo considerare, però bastino questi per vedere che ci sono delle persone che vengono chiamate giuste quando la Bibbia dichiara che non c'è nemmeno uno giusto. E allora in base a che cosa vengono queste persone dichiarate giuste? Dunque è chiaro che nessuno è giusto per conto proprio, ma mediante la fede si può diventare un giusto. È la fede nel Signore, quella fede che nello stesso momento ci giustifica davanti a Dio. È quella fiducia che noi mettiamo in Dio e che Dio nello stesso momento mi dichiara giusto. Le persone giuste che abbiamo viste elencate nei versetti che ho appena letto sono considerati giusti per mezzo della fede. Allora, vivevano per fede ogni giorno e tenevano gli occhi su Dio, la loro fede in Dio era centrale in ogni aspetto della loro vita. Loro giravano, si rigiravano e avevano sempre davanti il Signore. Dio chiama tutti noi a vivere così, perciò anche noi possiamo essere dei giusti se veramente viviamo la fede giorno per giorno e ci concentriamo nella persona di Cristo Gesù. Allora, questo brano in Giacomo serve a stimolarci a vivere da giusti, in modo che anche le nostre preghiere possano essere veramente ascoltate e addirittura che abbiano una grande efficacia. E noi andremo a considerare cosa significa nel modo pratico a parte che dobbiamo avere la fede, ma nel senso pratico affinché Dio ci possa vedere dei giusti. E la Bibbia, nel testo che stiamo considerando oggi in Giacomo, ci presenta un uomo, un Elia. Andiamo a vedere cosa dice Giacomo di Elia. Nel versetto 17 dice: Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse, e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Qui vediamo un uomo che viene presentato proprio nel contesto quando si parla il giusto, la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Ora, perché sto considerando questo testo? Perché voglio sempre di più mettere ad alto livello la potenza della preghiera. E qui veniamo un passo più avanti, cosa significa veramente pregare, in modo che il Signore ascolta le nostre preghiere. Perché a volte sento e dico, prega tu per me, forse il Signore ascolta più a te che a me. Allora, se veramente è così, che diciamo il Signore ascolta me e non ascolta te, perché è così? Perché in fin dei conti, e qui viene presentato Elia, e dice un uomo con le stesse nostre passioni. Cosa significa? Un uomo come te, come me, comune, di carne e ossa. Non era un supereroe o qualcosa che magari veniva da un altro pianeta. Era un uomo come noi. Dio vuole incoraggiarci a lottare tramite la preghiera. Allora ci ricorda di Elia. Elia era un uomo sottoposto, come abbiamo letto, alle nostre stesse passioni. In altre parole, Elia era un uomo comune, come te, come me. Non aveva delle qualità speciali che lo rendevano superiore a noi, altrimenti qui Giacomo non avrebbe messo quella frase appunto con le stesse nostre passioni. Egli era come noi, sottoposto alle nostre debolezze, come lo siamo anche noi. Era sottoposto alle stesse tentazioni e alle stesse debolezze di noi tutti. Se noi andiamo a prendere questo personaggio e lo studiamo un po' nell'Antico Testamento, veniamo a verificare cosa significa appunto con le stesse nostre passioni, che Elia aveva anche lui i suoi problemi. Per esempio, lui cadde in depressione. Lo sapevate? Seconda di Re 17, andate a leggere. Lui cadde in depressione, un uomo che magari qualche giorno fa aveva implorato il Signore che facesse scendere fuoco dal cielo e consumare appunto il sacrificio, e vide la potenza di Dio operare in una maniera così grande, e dopo scappa via da una donna perché aveva paura. Un uomo depresso, un uomo che aveva paura, aveva dei dubbi. E sapete un'altra cosa? Quest'uomo giunse a dire: io voglio morire. E qui vediamo completamente un uomo con le stesse nostre debolezze, chi di più, chi di meno, però un uomo normale. Nonostante questo, Elia era un uomo però giusto, perché anche lui, come ogni uomo giusto, viveva per fede. Egli non aveva fede in se stesso, ma in Dio. Ora, se andiamo a prendere Romani capitolo 5, versetto 1, leggiamo, e dice l'Apostolo Paolo: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Giustificati dunque per fede. Allora, la fede in Cristo Gesù, nel Signore, mi associa la giustificazione. Cioè, io come ingiusto, peccatore, posso giungere nella fede in Cristo Gesù che agli occhi di Dio io sono giusto e posso nello stesso momento, con questa posizione di giusto, avere quella porta aperta che Dio ascolta la mia preghiera e addirittura la mia preghiera potrà avere molta efficacia. Egli aveva un santo timore di Dio, questo Elia. Per questo le preghiere di Elia erano molto efficaci. Questo è un modello per noi. La fede che aveva Elia possiamo averla anche noi, perché Elia era un uomo appunto normale. Lui pregava, però pregava nello stesso momento nella fede che Dio avrebbe operato. E anche noi possiamo pregare come lui. Vediamo il contenuto della preghiera di Elia. Dice: Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il frutto. Come mai Elia aveva pregato che non piovesse? Cosa impariamo da questo esempio? A quel tempo Israele viveva nell'idolatria e Dio a un certo punto scelse il profeta per disciplinare ora il suo popolo e disse a Elia: prega affinché non piove più. E c'è stata una siccità per 3 anni e mezzo. Voi dovete pensare che all'epoca si viveva molto dall'agricoltura. Allora il popolo venne meno, non aveva da mangiare. Incominciarono a implorare i loro idoli, ma pioggia non ce n'era. Fin quando loro si resero conto e incominciarono ad adorare e implorare il vero Dio. E in base a questo disse il Signore a Elia: ora prega, perché il popolo si è umiliato, il popolo ha riconosciuto dove ha peccato e ora prega, prega affinché io, l'Eterno, possa mandare la pioggia. E pregò intensamente. Ed è il bello di questo passo, dove noi possiamo imparare, dice: Elia pregò intensamente. Sapete perché il Signore ascoltò la preghiera di Elia? Perché Elia cercava la gloria di Dio. Se noi impariamo questo esempio, questo principio, che quando preghiamo dobbiamo chiederci: nella mia preghiera sto cercando la mia gloria o la gloria di Dio? Quando Gesù ci insegna a pregare nel Padre nostro, ci insegna a dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. E qui vediamo chiaramente in questa preghiera modello che il Signore Gesù sta presentando: quando pregate, pregate prima per la gloria di Dio. E il resto il Signore lo aggiungerà. Dovete solamente ringraziare per il pane, perché il Signore aggiungerà, il Signore sa quello che vi mancherà e ve lo darà. Però cercate prima la gloria di Dio. E la preghiera di Elia era appunto la stessa cosa. Lui cercava la gloria di Dio. Quando Elia pregò di nuovo, dopo 3 anni e mezzo di siccità, questa volta pregò che potesse piovere e veramente incominciò a piovere e il popolo incominciò a dare gloria a Dio. Allora, il chiaro esempio che possiamo trarre da Elia è che il contenuto delle nostre preghiere deve essere alla gloria di Dio. Dio esaudisce quel tipo di preghiera molto volentieri. Andiamo a vedere un altro aspetto perché Dio esaudisce la nostra preghiera. Questo brano non serve solo per insegnarci qualche avvenimento storico, se leggiamo ora il testo di Giacomo, serve per stimolarci a pregare di più, per aiutarci a capire quanto è potente la preghiera nel Signore, quando è fatta certamente secondo le sue condizioni stabilite. Se vogliamo avere risposte alle nostre preghiere, dobbiamo, appunto, come dice il testo, essere dei giusti. Dio è un Dio santo. Ogni nostro peccato ci separa da Lui. Perché il testo che noi abbiamo letto, nello stesso momento dice: confessate gli uni gli altri, cosa? I vostri peccati. Allora, un impedimento della nostra preghiera che non viene esaudita e non ascoltata è perché ci può essere nella nostra vita peccato. Dio non ascolta. In Isaia 59, versetto 1 e 2, leggiamo: ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. A volte noi diciamo: Signore, ma non mi ascolti? Non ascolti la mia preghiera? Il Signore non è che è sordo, dove magari deve dire: grida di più, perché non sento. No, dice: ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Allora sono i peccati. Capite perché Giacomo dice: ora confessate gli uni gli altri i vostri peccati affinché il Signore possa perdonarvi. In Proverbi capitolo 15 versetto 29 dice: il Signore è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. Allora, il giusto non è una persona perfetta. È uno che ha confessato e confessa i suoi peccati a Dio ed è perdonato, appunto come leggiamo in Giacomo 5, versetto 16, che dice: confessate dunque i vostri peccati gli uni gli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto, appunto, il Signore poi ci vede giusti quando confessiamo i nostri peccati, ci perdona e ci lava con il suo sangue e di nuovo prendo quello stato davanti a Dio giusto. E il Signore dice: ascolta la preghiera del giusto. Se c'è peccato in me, oppure un peccato non voglio riconoscerlo, sono davanti a Dio in quel momento giusto? Sì o no? Se c'è il peccato dentro di me e non è confessato, non è riconosciuto, posso io avere quell'accesso giusto davanti a Dio? No, no. Allora, dobbiamo chiederci: se il Signore non ascolta la mia preghiera, forse è perché sto pregando per la mia gloria, forse è perché non sto pregando intensamente, forse è perché c'è peccato nella mia vita che impedisce. E a volte noi diciamo: ma il Signore mi ha abbandonato. No, e sei tu, attraverso la tua preghiera, che non è giusta, hai abbandonato tu il Signore. Andiamo a leggere prima di Pietro, capitolo 3, versetto 10 al 12. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso. Quante volte noi magari, no? Non tratteniamo la nostra lingua, la lasciamo libera, e magari non solo a dire il male, ma a dire anche il falso. Il versetto 11 dice: fugga il male e faccia il bene, cerchi la pace e la prosegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Io credo che il Signore qui è abbastanza specifico, chiaro, e non c'è da aggiungere altro. E dobbiamo chiederci: perché il Signore non ascolta le mie preghiere? Se guardiamo l'esempio di questo capitolo in Giacomo, vediamo che le persone che pregano per gli altri pregano in base alla volontà che Dio ha già rivelato, cioè quella che egli può guarire le persone quando esse si ravvedono dai loro peccati. Allora, solo a questa condizione il Signore guarisce il malato. Perché è molto probabile che qui il malato è malato proprio a causa del peccato. E allora il Signore dice qui, se tu confessi, perché ora tu sei malato per via delle conseguenze del peccato, e io posso liberarti se tu confessi i tuoi peccati, yeah? Chiami gli anziani ed essi preghino per te e io ti guarirò. Guardiamo di nuovo Giacomo capitolo 4, un capitolo prima, per ricordarci delle preghiere che Dio non esaudisce. Dice, da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Qui sta parlando a dei credenti, eh? Dice, da dove vengono le guerre e le contese? Ci possono essere guerre e contese tra i figli di Dio? Sì, altrimenti non sarebbe qui scritto, no? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Qui per uccidere intende adesso non nel senso letterale, ma con la bocca. Noi possiamo uccidere l'altro con delle parole. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Allora ricordiamo che la preghiera non serve per avere tutto quello che noi vogliamo. Una condizione basilare per una preghiera efficace è che stiamo cercando la gloria di Dio, non il nostro piacere o la nostra comodità. Se io prego, Signore, aiutami a vivere secondo la tua volontà, stai tranquillo che il Signore questa preghiera l'ascolta come? Volentieri. L'ascolta volentieri. Tu incomincia a pregare e dire, Signore, io voglio vivere secondo la tua volontà. Però non ti meravigliare se ora la tua vita incomincerà a cambiare. Perché poi Dio incomincia a cambiare la tua vita secondo la sua volontà e non la tua. Fate un esperimento. Allora, qual è il contenuto della preghiera del giusto? Perché cosa possiamo pregare se vogliamo avere risposta alle nostre preghiere? Abbiamo appena detto che la preghiera di un giusto è una preghiera che Dio desidera essere glorificato. Quando vediamo Gesù nel giardino, la notte che fu arrestato, avrebbe lui preferito passare oltre la croce, quelle sofferenze? Sì o no? Sì. Però Gesù cosa ha cercato in quel momento? La gloria, del Padre. Allora, a questo punto la preghiera di Gesù è stata esaudita quando lui ha detto non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Allora, le porte sono state aperte per andare alla croce. Un Pietro dice, Signore, questo non avvenga. Cosa disse il Signore a Pietro? Vai dietro, Satana, perché tu non hai il senso del Signore, ma degli uomini. Se ora il Padre mio ha ascoltato la mia preghiera e devo andare in croce, tu non mi puoi impedire di non farlo. Perché quello che sto facendo è sto cercando la gloria del Padre mio. Paolo, nella seconda lettera di Corinzi, il capitolo 12, Paolo dice, prega tre volte al Signore che lui venisse liberato da una sofferenza. Dice, una spina di Satana mi è conficcata nella carne. Ho pregato tre volte il Signore. E che cosa ha detto il Signore? la mia grazia ti basta. Allora, a questo punto, il Signore ascolta sempre le nostre preghiere? Il Signore ha ascoltato la preghiera di Gesù? No, non l'ha ascoltata. Ma Gesù ha riconosciuto e ha detto: ok, ho capito, devo fare la tua volontà, il tuo nome deve essere glorificato, ok. Paolo prega, Paolo ha guarito altri, miei cari, ha guarito, ha fatto dei miracoli, però non poteva farlo per se stesso, perché la preghiera io non posso usarla per i miei piaceri personali, è sempre per la gloria di Dio. Ora il Signore si stava glorificando nella vita di Paolo con la malattia. E questo bisogna prima accettarlo. Bisogna, scusate, ingoiare e accettarlo e dire: ok, anche questa è fede. Anche questa è ciò che il Signore ricerca nella mia vita, affinché Lui possa essere glorificato attraverso me. E se Lui vuole glorificarsi attraverso una malattia, gloria a Lui. Facciamo un esempio. Se qualcuno che amo è nel peccato e Dio gli manda una disciplina, per esempio una malattia o qualche altra afflizione, ma la persona ancora non ha abbandonato il suo peccato, posso pregare per la sua guarigione? Sì o no? No, no. Se il Signore ha mandato appunto questa malattia per disciplinare affinché riconosca il peccato, possa pentirsi e ravvedersi, posso io pregare affinché venga liberato quando il Signore si sta glorificando attraverso questa malattia per ravvedersi dal peccato? E il contesto di Giacomo è esattamente quello. Dice: vuoi tu essere guarito? Evidentemente l'impedimento sono i tuoi peccati, confessali e chiameremo gli anziani e pregheranno per te e sarai liberato. Non sarebbe una preghiera giusta, cioè se la persona vuole restare nel peccato, se vuole restare nel peccato, non posso pregare che Dio tolga la disciplina. Perché Dio ricerca il bene nella nostra vita. Il peccato, come ho detto all'inizio, è la nostra più grande lotta, perché il peccato distrugge. Il peccato ci distrugge. E invece il Signore ci vuole appunto salvare. Invece posso pregare Dio, che Dio sia glorificato nella situazione. Posso pregare che la disciplina sia così pesante che la persona si arrenda e possa al più presto ravvedersi al Signore. Un altro esempio: se ho problemi economici e magari a volte possono anche essere problemi economici perché me li sono anche causati io stesso. Se ho dei problemi economici, la preghiera giusta non è che Dio mi dia dei soldi che mancano. Invece dovrei pregare che io possa essere più vicino a Dio tramite questa prova e che Dio possa essere glorificato tramite questa prova. Forse avverrà che gli altri vedranno in quel momento di dire: Signore, ora aiutami tu, sai il modo come posso adesso superare questo momento, e magari gli altri possono vedere nella mia vita la tranquillità e la pace di dire: Dio provvederà. La cosa più importante non è quella di avere i soldi che servono, la cosa importante è che Dio sia glorificato attraverso questa situazione. Se ho una situazione difficile da sopportare, per esempio un problema con un parente, ho una persona molto difficile da sopportare sul lavoro, la preghiera di un giusto non è che Dio possa togliermi il problema, ma che io possa agire e comportarmi in modo da glorificare Dio e mostrare la presenza e la potenza di Dio nella mia vita, affinché l'altro possa vedere la potenza di Dio attraverso me. A volte noi preghiamo perché vogliamo essere liberati dal problema, dalla sofferenza, giusto? E Dio dice: questa preghiera io non posso ascoltarla, perché agli occhi miei non è giusta. E a volte Dio, e vorrei leggervi un altro passo, permette in la prima lettera di Pietro, il capitolo 2, il versetto 11 e 12, leggiamo, dice: carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, i non credenti, affinché laddove sparlano di voi, cioè incominciano a mettervi a mala luce, parlano male di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano. Oh. Se ora noi ci ribelliamo, possono essi vedere la gloria di Dio in noi? No. Versetto 18. Domestici, questo possiamo tradurlo come operai. Yeah? Siate con ogni timore sottomessi ai vostri chef, yeah? Superiori, in quel caso padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Ed è una cosa che noi non riusciamo a sopportare quando abbiamo uno chef difficile. Allora incominciamo a pregare e dire: Signore, manda un fulmine e fulminalo. E come no? Mario, a volte se sono difficili, no, a fulminarlo, solamente a spaventarlo. Mario, è solo uno spavento. Hai capito? È solo spaventarlo, no? E però qui dice: siate anche sottomessi a quelli difficili. Allora, il Signore ci mette anche delle persone difficili davanti. E lì facilmente noi perdiamo la pazienza. Però io posso pregare e Dio non ascolta questa preghiera, perché Dio non viene glorificato. Versetto 19, perché è una grazia se qualcuno sopporta. Allora qui si parla di sopportare una persona difficile. Ora tu dici: ma quanto tempo la devo sopportare? Ecco, ecco, che lì tu impari a pregare giustamente, di dire: Signore, ora la pazienza me la devi dare tu. Se vuoi che io sia sottomesso a una persona difficile e che tu possa, attraverso il mio comportamento, perché gli altri ci osservino, stai tranquillo, ci osservano e dicono: ma come mai riesci? Ora, c'è stato un ragazzo, un elettricista, io non so come il Signore mi ha dato quella pazienza, ma lui stesso si è reso conto, yeah? Si è reso conto e dice: signor Leuzzi, ma lei ha veramente molta pazienza con me, veramente. Cioè mi veniva in quel momento di prendere un bastone e darlo in testa, no? Di dire: caspita, meno male che lo sta riconoscendo. Yeah? Però il Signore, ma sono riuscito solamente a stare calmo nella preghiera, amica, credetemi, nella preghiera. E ho pregato intensamente, intensamente. E il Signore veramente ascolta la preghiera, almeno l'ha ascoltata, che mi ha dato tranquillità e pace. La situazione non è che sia cambiata con questo elettricista, però il Signore ha cambiato il mio atteggiamento, capite? Il mio atteggiamento, dando testimonianza, yeah, a chi poi dà gloria a Dio. Perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza davanti a Dio sofferenze che si subiscono. Credo che il testo sia così chiaro. Quante ingiustizie noi riceviamo dalle altre persone? E noi, credetemi, e io a volte ci casco a comportarmi esattamente come loro, però non do gloria a Dio, non do modo che la persona possa vedere Gesù Cristo in me e dare gloria a Dio. Versetto 20. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Questo glorifica Dio. Se noi preghiamo, Signore, dammi pazienza con questa persona difficile, è una preghiera giusta o no? Giustissima. Dio l'ascolta? Sì. Perché l'ascolta? Perché vuole glorificarsi attraverso te. Cambia te, però nello stesso momento dà la possibilità all'altro, all'incredulo, di dire: ma come può una persona del genere sopportare tanto? E magari ci sono certi che vengono a chiedertelo: ma come fai? E poi hai la possibilità di dare gloria a Dio, di dare la testimonianza e di dire: è lo Spirito del Signore che vive in me. Infatti, se Dio dovesse togliermi tutte le prove, non sarebbe possibile mostrare la sua presenza nella mia vita. Non è possibile. Non sarebbe possibile mostrare la sua pace. Io mi ricordo di un collega di lavoro, alla Tupperware, lavoravo nel magazzino centrale vicino a Darmstadt. E ero credente. E quando arrivavo mi davano la lista di tutto quello che dovevo fare. Certamente c'erano dei lunedì che dicevo: mamma mia, è abbastanza pesante. Però ho detto: Signore, adesso aiutami tu, no? Invece c'era l'altro collega che, quando vedeva la stessa lista, incominciava a bestemmiare, a gridare, che addirittura non so se qualche volta l'hanno anche sentito. Insomma, stavamo vicino e ogni tanto lui mi diceva: ma come fai tu a stare tranquillo? Lunedì mattina, stiamo parlando di lunedì mattina, eh? Come fai a stare così tranquillo? Perché non mi vedeva arrabbiato, perché io scaricavo tutto al Signore. Cioè, c'era qualcosa che dentro di me lavorava, però lo davo al Signore, di dire: Signore, adesso aiutami tu. Questo qua è arrivato a tal punto, perché chiedeva e davo testimonianza, che lui dice, mi ricordo una mattina, dice: lo sai che quando lavoriamo insieme non riesco più a bestemmiare, non riesco più ad arrabbiarmi. Questo dà gloria a Dio, perché Dio si glorifica, si manifesta. Noi siamo luce e sale, affinché Dio possa nello stesso momento glorificarsi nella vita delle altre persone e dando anche salvezza. Invece, quando Dio permette le prove, allora posso glorificare Lui mostrando la sua potenza in me. Allora la preghiera del giusto, vale a dire la preghiera che ha una grande efficacia, è una preghiera che Dio l'ascolta e che cerca la gloria di Dio. Devo dire un'altra cosa su questo testo. Il testo ci dice: Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente. Non c'è scritto qui pregò che piovesse, intensamente. Avete mai voi pregato intensamente? Che cosa significa intensamente? Allora, Gina dice: con tutto il cuore. Eh? Per ore, di cuore, per ore, non stancandosi. In quel momento che prego, onoro il Signore, intensamente. Hai tu mai chiesto intensamente qualcosa? che ti è molto importante. Avete voi osservato come chiedono i nostri figli quando chiedono intensamente, che non si stancano? Ma sapete perché? Perché loro arrivano a tal punto, a farci stancare noi, a cedere. Sì. E questo è quel che vuol far capire questo versetto. Stancare Dio nel ripetere continuamente, con ore, con tutto il cuore, non stancarsi. E stancare Dio. Non per caso c'è appunto la preghiera della vedova che va a chiedere giustizia dal giudice iniquo. Anche lì viene usata la parola intensamente. Pregava, 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 fin quando, dice il giudice, non ebbe una testa così. Basta, ti concedo. Intensamente. Quando io chiedo intensamente, sapete cosa sto dimostrando? Che quello che sto chiedendo mi sta molto a cuore, è molto importante. Fate o osservate i nostri figli quando chiedono e chiedono ogni giorno, e mamma, e dai mamma, no? E dai papà, ti prego. C'è la piccolina che ti spezza il cuore, però io devo mantenere la promessa che ho fatto a mia figlia. Lei viene, addirittura ha imparato di dire bitte, bitte, cioè proprio ti si scioglie il cuore, credetemi. Noi possiamo sciogliere veramente il cuore del Signore quando preghiamo, perché proprio pregando intensamente stiamo dimostrando che questa cosa per me non è superficiale, ma è molto importante. E Dio vede quanto ti è importante. E nello stesso momento, quando Dio vede, tu stai pregando secondo la sua volontà per dare gloria a Lui, stai ben sicuro, quella preghiera, al tempo di Dio è esaudita, credetemi, al 100%. Se no qui non c'era scritto in questo modo, che la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Peccato che oggi non c'è David, che lui c'ha un cane. Chi c'ha il cane di voi? C'ha qualcuno un cane? Ok, Fifo. Yeah. Pensiamo a un cane che vuole mangiare e sa che l'unica speranza che ha è nel suo padrone. Non va in giro cercando il cibo altrove, ma resta davanti al padrone. Si mette, si siede quando lui ha fame e ti guarda. E non se ne va, eh? Non se ne va. Invece se viene un altro cane che non appartiene a te, magari viene, aspetta un po', quando vede che non ottiene niente, se ne va. Però il tuo cane, che ha posto tutta la sua fiducia in te, resta lì, è perseverante e ti guarda. Intensamente ti guarda, è come dire: io sto aspettando e non me ne vado fin quando non mi dai da mangiare, e aspetta lì. Non per caso viene detto che il cane è veramente l'essere più fedele all'uomo, giusto? A volte possiamo anche prenderci un'ingiuria di essere un cane, se veramente abbiamo una tale fede nel nostro Signore. Di stare lì e dire: Signore, io aspetto, intensamente io aspetto che tu ascolti questa mia preghiera. E voglio veramente concludere con un bel passo, è uno dei più belli veramente nella Bibbia, se riusciamo veramente a capirlo, in Prima di Giovanni capitolo 5, versetto 14 e 15. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui. Allora, rimanendo all'esempio del cane, e questa è la fiducia che io, come cane, ho fiducia nel mio padrone, che se domandiamo qualche cosa secondo la mia volontà, La mia? Perché non la mia? Quante volte noi preghiamo la mia volontà? Però e qui il testo è così specifico. Secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Non ma vediamo come ti comporti. Tu stai cercando la sua gloria. La stai cercando con intensità, con perseveranza. Hai confessato il tuo peccato nella tua vita. Sai di essere in ordine. Come posso sapere di essere in ordine? Signore, esaminami. Se sto camminando in una via così, pregò Davide, e vedi se mi trovo sulla via giusta. Signore, fammi riconoscere se c'è peccato dentro di me affinché io possa confessarlo. E il Signore ce lo mostrerà. E se abbiamo la coscienza tranquilla, allora possiamo chiedere, secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. E se sappiamo che egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. È meraviglioso sperimentare la potenza della preghiera. Quanto efficace è la preghiera, che poco la usiamo, e se la usiamo male, per spendere nei nostri piaceri, dice Giacomo. Noi preghiamo e non otteniamo. E perché non otteniamo? Perché non chiediamo secondo la sua volontà. Io spero che questo testo possa aiutare a te e a me e nuovamente a riflettere sulla preghiera, le condizioni, cosa è importante, riconoscere se veramente sono quell'uomo giusto davanti al Signore e che il Signore ascolta le nostre preghiere. Amen.